Io vi ringrazio moltissimo. Ho fatto diverse presentazioni, discussioni su questo libro a partire da marzo, il mese in cui è uscito. Devo dire che prima ancora che ci fosse attenzione sui media, qualche recensione, qualche scheda e poi queste presentazioni, nel giro di 2 mesi, evidentemente per la forza suggestiva del titolo e la sensibilità e l'attenzione alla lettura di tante persone, il libro è andato esaurito. E a giugno già ne ho fatto una ristampa, ma a giugno cominciavano le presentazioni. Quindi per me la prima questione è che cosa ha suscitato tanto interesse, considerando che i lettori sono in riduzione, nessuna promozione più fanno gli editori, anzi si fanno pagare per stampare qualcosa. E quindi era proprio un rapporto carsico tra le forze della società civile, continuiamo a usare questa espressione, e una tematica di critica, ma non rinuncia alla politica. Il libro nasce da questo. Io ho una esperienza personale, è stata anche detta, tutta all'interno della sinistra, anzi del Partito Comunista, e dalla sua fine ho moltiplicato l'impegno civile, sono stato per 15 anni presidente, direi primo organizzatore di quella forma di impegno che poi si è chiamato proprio movimento di cittadinanza attiva. Nasceva su un'organizzazione promossa da un gruppo di cattolici del dissenso negli anni 70, febbraio 74, uno dei promotori era Giovanni Mori, il figlio di Aldo, mio amico, ci siamo conosciuti, e dagli anni 90, primi anni 90, io con lui ho lavorato, sono stato presidente di quel movimento e abbiamo provato a rifondarlo con un nuovo statuto e forme di presenza nel territorio molto diffuse. Per esempio a Milano nel giugno scorso, era fine maggio, facemmo già una prima presentazione promossa da Cittadinanza Attiva, questo movimento che è noto forse soprattutto per l'impegno nel campo della tutela dei diritti del malato, questa è la sua principale attività. Diceva, scusa, ho segnato nell'altra pagina il tuo nome, Rinaldo. Non volevo. Mi capita spesso di fare errori sui nomi e poi me ne vergogno. Diceva Rinaldo, un'esperienza personale di sì, io il libro non vuole essere una lode e una costruzione di una sorta di figura mitica, il volontariato liberatore, la democrazia che rinasce, no, io ne conosco profondamente i limiti. So anche la consistenza e le divisioni che il terzo settore vive nel territorio. In parte sono divisioni da riportare a diverse identità, diversi percorsi, in parte a opportunità di accesso a sostegno pubblico, a contributi, a progetti finanziati, che quindi sono un po' indotte e gestite dalla pubblica amministrazione, che si serve di questo schema ormai della legislazione promozionale di sostegno per incanalare queste spinte e anche ripartirsele nelle aree di influenza e di contatto sociale. Quindi non parlo di un nuovo grande soggetto della politica, parlo di un effetto indotto, questa presenza, il fatto che moltissimi cittadini apprendano a essere cittadini attivi, dirò qualcosa poi su questa definizione, rende necessario per la politica stessa ripensare, reinterpretare il proprio ruolo. C'è stato un lungo periodo di conflitto e di tensione. Nel momento di crisi maggiore dopo gli anni 70 della politica si sono aperti con il consueto schema della politica, cercare di allentare per un poco i cordoni della borsa sperando di sopire lo scontento, catturare nuovo consenso. E si sono così aperte delle strade di sostegno, ma veramente poca cosa. Se pensate a quello che è il 5 per 1000, tranne alcune organizzazioni assai note che si occupano del cancro, di alcune malattie particolarmente presenti all'opinione pubblica, il resto è una dispersione continua di risorse che i cittadini indirizzano in certi settori che più gli interessano, che più conoscono, ma che se andate a vedere sull'Agenzia delle Entrate la tabella dei 40.000 enti beneficati, tranne pochissimi che raggiungono cifre idonee a sorreggere un programma significativo, percepiscono opere nazionali ciechi 150 euro l'anno, associazione per 40 euro, e costa più tutta l'attività amministrativa di ordinarli, raccogliere le domande, certificare, verificare che ciò che poi è il risultato di questa attività. Anche lì sarebbe necessario intervenire innanzitutto come forze del terzo settore per aggregare, accorpare attorno a progetti comuni e quindi dare un peso e un indirizzo, servirsi delle indicazioni dei cittadini per capire in quali settori di spesa sociale di intervento è più urgente o è necessario intervenire, perché questa è la domanda diffusa. Ma anche questo è un qualcosa da fare. Torno al punto di partenza, non è una lode del terzo settore, anzi in qualche rigo del libro non ho voluto andare molto a fondo, ma nei dibattiti questo è venuto fuori e ne ho parlato in modo esplicito con molti miei amici responsabili, rappresentanti di questa organizzazione del forum. Ma il forum è diviso, per lungo tempo è stato appannaggio, diciamo, la rappresentanza, le cariche di portavoce di alcune delle più grosse organizzazioni, mentre quelle che rappresentavano e portano maggiori esperienze innovative, più sensibilità ai settori nuovi e nuovi bisogni, erano appunto organizzazioni piccole, medie, poco ascoltate, poco incisivi sul piano dell'indirizzo del forum. Il forum non ha avuto, all'inizio aveva la volontà, la pretesa di rappresentare nei rapporti col governo, con le amministrazioni, questi soggetti, ma non credo che l'abbia fatta molto bene. Ecco, quindi anche questo per dire, l'esperienza dall'interno di questo processo di costruzione che comincia nei primissimi anni 90 per quel che riguarda queste forme, il forum nasce nel 94, ma i partiti costituzionali sono già tutti scomparsi nel 92. Per alcune di queste associazioni una sorta di salvataggio, di obbligo di trovare un'altra modalità di presenza, perché i partiti di cui erano espressione collaterale non ci sono più. Quindi è un rivolgimento molto profondo del rapporto con la politica, i partiti e le istituzioni, che agli inizi degli anni 90 mette a frutto le esperienze associative e organizzative degli anni 70-80. Il volontariato contemporaneo nasce, come sapete, nel 75 per iniziativa di un gruppo di soprattutto dirigenti di associazioni e uomini della Chiesa. È morto da poco Don Giovanni Nervo, considerato il padre del volontariato. Lui raccontava, io ho avuto molti rapporti con questo mondo e queste persone, che a gennaio 75 a Napoli si riunirono 8 persone, 15 persone, e alla fine di quell'anno già erano 800 e partiva l'esperienza del volontariato. Ma nella esperienza nata in quel modo negli anni 70 confluirono anche tante forze che avevano invece una formazione diversa, non cattolica, non legate a una religione, ma una pratica civile militante, il solidarismo, l'egualitarismo, il bisogno di giustizia sociale di tanti militanti della sinistra, che poi nell'esaurimento e fine delle forme politiche espressive di una sinistra marxista hanno poi trovato molti di loro nel volontariato proprio un modo di proseguire un'attività socialmente rilevante, anche se non organizzata in modo tradizionale, non forte, non collegata a un'immediata influenza sulla politica. Il libro mi è nato da questa esperienza, la riflessione sul fatto che questi che sono stati processi adattivi indotti da una sorta di capacità adattiva, spontanea, diffusa, di forze che hanno cercato di continuare ad agire sul terreno democratico e in qualche modo influire sulla politica, pur sapendo che aumentava la distanza, hanno tuttavia prodotto, al di là della consapevolezza e delle intenzioni, quindi fuori da un progetto, da una costruzione in qualche modo, un'azione riformatrice, cioè conseguenze di adattamento delle istituzioni, degli indirizzi legislativi a queste presenze, creando nuovi equilibri e alla fine mi sembra che si possa ben dire oggi, ma sono passati 30 anni di questo percorso, che probabilmente queste presenze sono una sorta di contrappeso alle derive. Uso questa parola, ma è presente negli studi di storia politica e delle istituzioni. Il sistema dei partiti italiani è alla deriva, e cioè ha perso ogni ancoraggio e non si sa da che parte la corrente lo possa spingere, per difetti suoi e probabilmente per difetti connaturati al sistema della rappresentanza. Crepe o difficoltà sono visibili in tutti i paesi avanzati. La rappresentanza non esaurisce la capacità espressiva del sociale, e le rappresentanze, quanto più aumenta il loro essere fragili ed esposte ai grandi poteri economico-finanziari, tanto più si chiudono in un'autotutela di tipo corporativo per salvare privilegio, status, posizioni, e via via questo diventa il principale fine della maggior parte di coloro che si dedicano alla politica. E con questa deriva la fiducia nella politica e i rapporti, il radicamento con le forze civili si riduce progressivamente. Quindi siamo in una spirale di crisi molto forte. Tuttavia io credo che dobbiamo uscire per un attimo dalle parole che tutti conosciamo per andare un po' più al fondo. Le cose che vi dico sono anche frutto dei dibattiti che ho condotto e delle osservazioni che mi sono state fatte. Nel libro c'è un cenno, qualche passaggio sulla natura della crisi, non c'è un approfondimento. Così come c'è l'enunciazione di questa idea che si stia formando un sistema bilanciato dall'alto e dal basso, che io chiamo democrazia duale. Non c'è una teoria della democrazia complessa, così come non c'è una teoria, se non semplici accenni, al fatto che comunque il cittadino apprende dalla sua esperienza, dal suo fare, e questo in qualche modo suggerisce comportamenti innovativi. Non c'è una teoria dell'apprendimento che legittimi il privilegiare queste forze, il fare riferimento principale adesso per andare avanti sulla via della fuoriuscita dalla crisi. Tuttavia questi sono i punti che mi sono stati fatti osservare. Dici, mi hanno detto, dici delle cose suggestive, alcune metafore sono molto belle, la forza riformatrice, il potere sussidiario, ma su cosa si fonda? Su una fiducia sulla partecipazione in sé come fatto sociale di apprendimento, acculturazione diffusa, influenza politica? Ecco, per rispondere a queste obiezioni io ho ragionato ancora e posso dire, e dirò questo in questa chiacchierata con voi stamattina. Primo, la natura di questa crisi, neanche quelli che parlano sistematicamente di crisi ce la illustrano e la definiscono. Si disse 1929, la grande crisi, l'inizio, ma quello furono un paio d'anni di difficoltà nel mercato americano da sovrapproduzione di merci. Noi siamo da più di 5 anni in una crisi finanziaria di tutti i sistemi avanzati, e attraverso il mantenimento dei paesi più avanzati in uno stato di galleggiamento e di dipendenza da decisioni ormai fuggite nelle sedi dei poteri finanziari, si sta determinando un riequilibrio dei rapporti di forza economica, di forza politica, di forza e capacità produttiva fra i paesi del mondo. Nessuna crisi di quelle di cui si è studiato nel Novecento o nel secolo precedente hanno avuto la dimensione e la dilatazione nel tempo e nello spazio di questa. Perlomeno dobbiamo assumere che si tratta non tanto di una crisi del vecchio sistema, di un percorso di cambiamento e trasformazione dei sistemi esistenti. La crisi poi, la parola, questo significa in genere. Quindi stanno nascendo forme nuove, sistemi nuovi, riequilibri nuovi, relazioni nuove in tutto il mondo. La centralità dell'Occidente non è messa in discussione soltanto dal fondamentalismo islamico, ma dai rapporti reali di capacità produttiva e di influenza sulle politiche industriali e internazionali estere dei vari paesi, dallo sviluppo produttivo in Estremo Oriente, in Cina, in India, poi in Brasile, eccetera. Una analisi di questa crisi in termini, come dire, globali, si usa la parola globalizzazione, ma che ci spieghi, viene dalla migliore pubblicistica. Rampini spiega tante cose meglio di tanti economisti, ma io non conosco uno studio economico che abbia assunto questo scenario per dire quello che sta succedendo. Allora mi tengo sul terreno più prudente, non c'è alcun riferimento utile e nessuna precedente esperienza che ci possa spiegare la natura di questa crisi. Prendiamo i fenomeni, anche questi più diffusi, molecolari, come indizio di qualcosa. Seconda domanda: ma è possibile che la politica stia diventando questa cosa aberrante, rifiutata, di cui si diffida, nei cui confronti c'è un rancore crescente e diffuso, per la cattiveria degli uomini? Certamente ci sono gente poco per bene che approfittano della situazione, ma hanno fatto politica e continuano a fare politica tante persone per bene, credono di fare cose utili, ci provano. Perché in questa stagione, e poi non è una stagione breve, anche qui stiamo parlando di un percorso di delegittimazione, di critica della rappresentanza, i cui primi scricchioli erano appunto negli anni 70, i nuovi movimenti e l'incapacità dei movimenti rappresentativi di accoglierli. E poi nel percorso ultra trentennale la questione dell'intollerabilità dei privilegi della rappresentanza istituzionale è diventata una questione sociale preminente. Crinale nel rapporto con la democrazia. Beh, io penso che se usciamo dal risentimento che ci porta anche a personalizzare, a coltivare rancori, invidie, e proviamo a dare una risposta che riguarda un difetto di sistema, non possiamo accontentarci soltanto delle spiegazioni di tipo funzionalista. La rappresentanza non serve più a raccogliere la domanda diffusa, fanno prima i media. Una trasmissione in televisione dice una cosa, la dice in un tempo reale sufficiente a che tutti ne parlano, e fino a che la rappresentanza formula, elabora e tematizza quel problema ci vogliono, se va bene, mesi. Non è solo la debolezza del sistema della comunicazione politica rispetto alla comunicazione mediatica quella che spiega l'indebolimento. Non penso che sia sufficiente questa spiegazione. Penso che si debba andare all'esito, alla prestazione, al risultato utile della forma della rappresentanza e alla sua regola di funzionamento. Questo non è nel libro, provo a dirlo nel modo in cui mi è venuto di pensarlo in queste presentazioni. Io credo che ci sia un limite strutturale della politica delle rappresentanze, limite a adeguarsi alla domanda, limite a governare un cambiamento, limite a introdurre innovazioni e sperimentazioni che possano, che è dovuto dalla regola democratica del consenso. Dopo la tragedia, tutti sono pronti ad adeguarsi e per lungo tempo risentono dell'impatto, ma dentro una quotidianità non segnata da drammi, da tragedie, ma da forte senso di pericolo, da emergenze, ecco, tutto è ridotto alla categoria delle emergenze. La politica fa quello che può, ma non vuole fare più di quanto non sia già presente nell'indirizzo diffuso, rischia il consenso. Un tempo, e si usciva da una guerra, i grandi governanti potevano dire, come disse De Gasperi nel 47-48, andate all'estero, andate a lavorare, lasciate le famiglie e mandateci le rimesse, il paese deve ricostruirsi, abbiamo bisogno di voi. Ora nessun politico avrebbe ascolto e comunque non avrebbe l'autorità morale di dire fate i sacrifici e aspettate 15 anni prima che ci riprendiamo, nessuno lo può fare. Hanno un ciclo di 2-3 anni perché ora anche la durata parlamentare, e quindi rischiano il rischiabile, cioè lo 002, se c'è di margine, di possibilità di piccoli adeguamenti. Per questa ragione strutturale la capacità innovativa della politica è pressoché zero. Fa quello che è nelle possibilità implicite, che sono poche, e tenendo conto dei vincoli della spinta all'immobilismo degli equilibri già dati. Questa è la mia opinione. Perché la società, ecco, la società non è che sia fatta da un corpo omogeneo, esistono percezioni diverse, condizioni sociali diverse, bisogni soddisfatti o comunque protezioni di cui non vogliamo liberarci e posizioni più esposte e alcune e crescenti sospinte verso quelle che si chiamano le nuove povertà. Tra 20 anni quelli che oggi sono lavori precari, sono stati lavori precari, condizioni di instabilità nel lavoro, assenza di protezione, diventeranno assenza di pensione. Quelli che oggi sono nella precarietà, secondo gli studi dei miei amici sociologi, Guascoli e tanti altri, negli anni a venire, entro 15-20 anni, arriveranno a un'età pensionabile senza pensione o senza pensione adeguata ai bisogni della vita, al di sotto dei livelli della povertà. Quindi si sta preparando e in incubazione un'altra stagione di tragedia sociale che ora si manifesta con le forme tragiche, suicidi eccetera, ma tra 20 anni saranno condizioni diffuse di tutta questa generazione che è stata saltata nella crescita, nella crescita umana, nell'inserimento del lavoro, nel rispetto della sua dignità, che si ritroverà agli anni 60-65 senza nulla. Ecco, questo sta accadendo, ma nessuno lavora su questo. Stiamo sempre con gli occhi all'indietro a risanare un meccanismo di ripartizione, l'INPS non basta più, c'è la gobba, non c'è la gobba, anticipiamo, ritardiamo un anno. Il dramma esploderà tra 10 anni, 15 anni e sarà di altra natura rispetto ai problemi di pensione di cui già discutiamo oggi. Come si apprende socialmente? Come si apprende e si impara a cambiare? Rispetto a questo mi sono fatto una convinzione e lo uso, l'ho letto alcuni importanti studiosi, Umberto Cerroni, tradizione marxista, Carlo Donolo, sociologo di formazione più Habermas che Italia, diciamo. Usano l'espressione la democrazia è il regime dell'apprendimento. Ma lo intendono nel senso che, essendo un paese democratico, quello che la maggioranza, le maggioranze riescono a capire delle grandi lezioni della storia, lo fissano come limite di non ripetibilità. È successo questo, mai più succeda questo. Siamo usciti dal fascismo, noi abbiamo scritto nella Costituzione mai più il fascismo e mai più forme di personalizzazione e concentrazione del potere. L'apprendimento, cioè delle generazioni, è un apprendimento per negazione degli errori. Ma il cambiamento viene da prova ed errore. Provo, imparo, apprendo e magari tenterò un'altra strada. Se si esclude che la politica dirigga, abbia progetti di sperimentazione innovativa, e io tendo a non escluderlo per in via di principi, ma a constatare che non c'è nessuna politica innovativa da nessuna parte. Se volete ne parliamo, ma insomma, da Cameron alle esperienze americane, alla signora Merkel, nessuno fa esperienze innovative, ognuno tende di consolidare o correggere nelle zone marginali il sistema che ha. E quindi, quando un sistema ha preso un indirizzo non più sufficiente alle necessità, è ineluttabilmente in un declino che porterà poi a crisi e forse a tragedie. Chi sperimenta il nuovo? Come si apprende? Ognuno di noi apprende in quel modo che ho detto, dalle grandi lezioni e dai grandi dolori. Nella mia pratica di dirigente, presidente del movimento federativo e poi di cittadinanza attiva, una delle motivazioni individuali più ricorrenti e più significative è la persona che, avendo avuto un episodio tragico di mala sanità, aderisce al movimento e dice: affinché nessun altro abbia a soffrire quello che ho sofferto io. Ecco, che non si ripeta più. Non sa cosa si deve fare per cambiare la sanità, sa quali sono i mali della sanità contro cui combattere: l'incuria, l'arroganza e irresponsabilità di tanti primari d'ospedale, ma i sistemi. Sanno contro cosa combattere, sanno il no. E la motivazione, che è una motivazione generosa, affinché non altri abbiano questo, è questo che si apprende. Poi nella pratica quotidiana si sperimenta, si vede che quella strada è percorribile, oppure si torna indietro, si cercano altre soluzioni. Io ho constatato, e mi fermo qui in questa seconda argomentazione, che la pratica sociale delle forze che non si muovono avendo come obiettivo primario il profitto, ma non per, come dire, generosità soltanto, non per, certo c'è una dose di generosità, c'è una motivazione che per alcuni è religiosa, etica, politica, ma sostanzialmente parte dal convincimento che se voglio salvarmi devo fare qualcosa insieme con altri e che con quegli altri forse ce la posso fare. Quindi io anche qui vorrei che fosse superato uno schema e una figura astratta di volontario come persona di grande, il dono, certo c'è una componente, però c'è anche una filosofia che io condivido. Non si può essere liberi da soli, non ci si salva da soli. L'unico apprendimento primario è che con l'aiuto degli altri e con gli altri posso perseguire anche il mio interesse, che non sia quello dell'arricchimento a danni di altri, ma lo star meglio, il benessere, conquistare tutele in un'azione che coinvolge altri e dagli altri ricevi il sostegno necessario a diventare una pratica condivisa. Quindi l'azione di questo tipo, azione solidale, si esercita in forme che chiamiamo sussidiarie, di aiuto a ciò che fa l'amministrazione e di aiuto dell'amministrazione a ciò che fanno i cittadini, ma è agita secondo uno schema solidale. Vale per me, vale per tutti. L'ambiente e nasce l'idea e anche la nozione di beni comuni. sono quelli che non possono escludere nessuno, sono beni inclusivi, sono beni che dobbiamo preservare per le generazioni a venire. Se esauriamo alcune risorse non rinnovabili, se lasciamo un pianeta inabitabile perché è inquinato e senza, evidentemente abbiamo distrutto dei beni comuni naturali a danno di generazioni future, dei nostri stessi figli. Ritorna questa tematica, i beni comuni, e viene vissuta, interpretata attraverso l'azione molecolare diffusa di tante persone come un ritorno della necessità di avere un'idea di società fondata su principi di equità e di giustizia sociale, di limiti alle prevaricazioni e agli sfruttamenti fuori controllo. Beni comuni è una nozione. Anche qui c'è molto dibattito e c'è un'ideologia, da ideologie che rifiutano la tematica. Ah, beni comuni è un modo nuovo di essere comunisti oggi. I beni comunisti sono i vecchi comunisti rigenerati. Questa è polemica giornalistica che non coglie innanzitutto neanche il senso del percorso, perché la tematica dei commons lanciata negli anni 80-90 negli Stati Uniti è la tematica di ricerca su come si possono tutelare beni collettivi con azioni fatte da forze civiche e non dalle amministrazioni con migliori risultati. Ostrom è una economista che ha preso il premio Nobel per studi, lei e il suo gruppo, su questi temi. Non era né di sinistra né certamente desiderosa di ripensare forme di governo socialista. Però al di là della polemica di oggi, tutti capiscono che la tematica dei beni comuni introduce il tema di come limitare lo sfruttamento, l'impoverimento collettivo, l'irresponsabilità verso l'ambiente e la riduzione delle risorse dell'ambiente, ma anche la valorizzazione di risorse non ristrette, perché beni comuni non è solo il tema dei pochi, l'acqua, l'aria, l'ambiente, dei beni deteriorabili e insufficienti alla domanda, è anche il tema dei beni affluenti, delle risorse innovative, l'intelligenza, la conoscenza, il sistema della comunicazione che consente all'intero mondo e il mondo del futuro, sono i giovani, i beni comuni dell'umanità, sono le intelligenze giovani che ovunque producono e comunicano, interagiscono. Ecco, questa idea che sia informazione anche un sistema secondario ma planetario di circolazione di idee, sperimentazione, sorregge, rafforza quella osservazione. Si stanno sperimentando in modo molecolare e diffuso vie nuove e neanche lo sappiamo. Se hanno successo le vedremo, se non hanno successo la libertà e la responsabilità di chi le promuove sarà stata utile a capire che lì non c'è futuro e iniziano da un'altra parte. In una circolarità positiva la politica, se attenta a questi percorsi, capirà o raccoglierà suggestioni e indicazioni positive. Infatti, e qui c'è qualche riferimento alle ricerche, ma anche alla insufficienza delle ricerche, il terzo settore, in particolare il volontariato, stanno cambiando. Sono appena stati pubblicati i primi dati sul censimento 2011 e quella che era un'ipotesi risulta suffragata. Il numero di coloro e delle organizzazioni di questo settore è in crescita. Siccome si pensava che erano forme dipendenti dal sostegno della politica, dopo anni di tagli e di riduzione, si poteva immaginare che una gran parte di queste forze avesse rinunciato, non avesse più presenza e azione rilevante. Invece da i 235.000 gruppi censiti nel 2001, siamo ai 301.000 in Italia censiti nel 2011, quindi un'enorme crescita numerica. Se si va poi a vedere l'elenco dei settori di attività in cui si stanno, si scopre che il settore tradizionale dell'assistenza sanitaria, della diciamo presenza accanto ai soggetti malati, deboli, eccetera, e resta costante e rilevante, ma non è più il solo e neanche quello dominante nell'ambito di queste attività. Si sono sviluppate, c'è una tabella che io riprendo da uno studio di Frisanco, una serie, e ripresa poi da una pubblicazione nazionale di censimento di queste presenze, in una serie di attività che attengono alla protezione dell'ambiente, all'educazione e formazione, alla tutela dei diritti. Stiamo parlando precipuamente di quella che chiamiamo cittadinanza attiva. Sono in crescita le forze giovani che vi si dedicano. Dico giovani, non hanno contatto spesso con le organizzazioni storicamente presenti, che sono, come ahimè, tu sei il ragazzino qua dentro, ma siamo tutti ben portanti, direbbe mia nonna, abbiamo un'età. Ecco, nelle organizzazioni di volontariato si constata spesso che c'è un invecchiamento e non ci sono i ricambi nuovi, però organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, cioè, che nascono separatamente, anche perché è difficile la comunicazione, i giovani sempre cercano degli spazi loro, sono tanti, piccoli gruppi di 4 o 5 ragazzi che iniziano attività in quei campi di cittadinanza attiva che ho detto, sperimentano, provano, ora hanno reti di sostegno, centri di servizio per il volontariato che gli fanno sponda, e nell'insieme, essendo rete, creano una rilevanza che altrimenti non avrebbero. In passato questo non c'era, e senza questa rete si finiva con l'avere una dipendenza assoluta dalle istituzioni e dalle amministrazioni del territorio. Ora esistono pratiche di questo tipo. Ecco, è in farsi un modo diverso di collegarsi e sperimentare. Io credo che qui ci sia qualcosa di importante da seguire, capire. Uso una metafora che è stata citata, la foresta che cammina, è di un poeta montanaro, e effettivamente noi pensiamo alle foreste come un dato immobile, invece le foreste scavalcano i crinali e vanno a colonizzare i versanti dove è più vivibile la vita, dove c'è meno esposizione. Le foreste vivono e si muovono. Se seguiamo con questa metafora lo spostamento e la linea di ricerca in basso e nell'autonomia delle piccole forze sociali, scopriamo tanti campi nuovi. Questa è la cosa di cui sono convinto, e per quel che riguarda l'intento del libro, di dire: badate, non sono molecolari, ma non sono irrilevanti. Sono forme non immediatamente organizzate in funzione della rappresentanza della politica, ma sono forme che agiscono politiche attive e sociali che determinano conseguenze sul piano sia dell'indirizzo politico sia degli equilibri e del sistema, quindi sono forze riformatrici che hanno una rilevanza. È entrato nel nostro vocabolario e anche nel nostro sistema l'idea e la logica, la regola di movimento di tutto questo. È stato detto sussidiarietà, che è presente ormai nell'articolo 118 quarto comma di una revisione che fu fatta nel 2001 della Costituzione, ed è l'espressione di questo universo quando, chiamato prima negli anni 97 a confrontarsi con la bicamerale allora presieduta da D'Alema, fece questa proposta di inserire nella revisione costituzionale il principio. Non fu la bicamerale, come ricordate, non produsse nulla, ci fu un ribaltamento in Parlamento a opera di Berlusconi, però quella proposta era rimasta tra le carte, e nel 2001, quando il centro-sinistra fece, facendo molto male, un colpo di mano con soli 4 voti e fece la riforma del titolo quinto, prese quella formula scritta dalle associazioni e la inserì in quel quarto comma. Due brevi parentesi. Quella formula è stata scritta da una delegazione di terzo settore che pensava di interloquire con la bicamerale, che io ho coordinato e io ho scritto quella formula. I miei amici dicono: sei il padre della sussidiarietà. No, lì dentro poi dei deputati nel 2001 incaricati dell'ELCO ripresero le cartucce e l'hanno trascritto. Mi fa piacere, ma la responsabilità è di chi ha fatto questa scelta, che ho apprezzato. Secondo, era un corpo estraneo nella revisione del titolo quinto. Qui riprendo la domanda che mi è stata fatta. Quel titolo quinto è stata una cosa sbagliata in sé, forzare la mano, a mio giudizio, forzare la mano a colpi di maggioranza su un intero capitolo della Costituzione, con l'intento, allora avevano questa idea le forze del centro-sinistra, di qualificare una loro modalità di intervenire sul tema del federalismo e della crescita dei poteri territoriali. Era una sorta di sfida col federalismo bossiano. Il testo che è venuto fuori è pessimo. Non ha nulla della scrittura costituzionale. La Costituzione è scritta per principi, per disegni limpidi. Quel testo è un testo che sembra un regolamento di condominio sulle scale, le lavi tu, quest'altro lo diamo al sottoscala, lì poi ci dividiamo le competenze. È stato fatto da amministratori locali, territoriali, in lotta tra loro, senza una soluzione, e hanno finito col condividere responsabilità e poteri in maniera così astratta e poco incisiva che nulla ha prodotto nella pratica, se non oltre 400 ricorsi alla Corte Costituzionale, metà delle regioni contro il governo e metà del governo contro le regioni. Il titolo quinto non ha avuto nessuna pratica e nessun esito. La sola norma non richiamata dagli attori sociali, ma di fatto praticata, della sussidiarietà orizzontale, il 118, è entrata malgré le convinzioni prevalenti. Direi che è entrata perché nessuno se la sentiva di dire di no a una cosa che corrispondeva a un agire sociale così apprezzato e così accolto anche dalle istituzioni. Le regioni si sono appropriate del principio formale, hanno interpretato la sussidiarietà come principio che le autorizzava a dismettere i servizi sociali a cui sono tenute per Costituzione, che dice di garantire i diritti sociali con servizi pubblici organizzati e attivati dalla responsabilità politica, e esternalizzare i servizi. Hanno chiamato sussidiarietà qui in Lombardia in modo particolare evidente questa manipolazione del principio di sussidiarietà. Dopo 10 anni si è visto, uno, che non porta da nessuna parte, il tipo di crisi e i tagli crescenti impediscono pure di dare senso concreto a questa scelta. A chi dai e chi sostieni se non hai risorse per sostenere il terzo settore? E come controlli, ripeto, in Lombardia è molto evidente, come controlli se non organizzi un rapporto nuovo tra amministrazione pubblica e società, che i servizi non siano una nuova modalità di gestione di lavoro in nero da una parte e di sfruttamento dall'altra? I problemi sono esplosi. E l'interpretazione data quindi, e devo dire in modo concorrente, in accordo totale tra i dirigenti politici delle regioni di ogni indirizzo, sussidiarietà come esternalizzazione dei servizi sociali è stata introdotta negli statuti regionali, nelle pratiche, nelle leggi. Non ha prodotto, e ora, questa è una linea di polemica che non ho mai cessato di tenere aperta e che ora si ripropone, forse la natura di questa crisi ci obbliga a ripensare quello che è scritto nella Costituzione, perché lì non c'è nessun riferimento all'esternalizzazione dei servizi, alla deresponsabilizzazione dello Stato, anzi semmai c'è un compito nuovo per lo Stato perché deve sostenerli, quindi deve andargli incontro, riconoscerli, valutarli, accompagnarli, prolungarne gli effetti, fare politiche di completamento di quelle che sono iniziative utili all'interesse generale agite da singoli e da minoranze. Questa linea, la sussidiarietà orizzontale di cui parla l'articolo 118 quarto comma, è proprio legata alla diversa formulazione. Negli anni in cui si discuteva nella commissione bicamerale, un deputato Bressa,
Claudio Bressa,
prodiano, fece una proposta di scrittura della sussidiarietà riprendendo le formule del quadragesimo anno 1931, e cioè formule tradizionali della cultura cattolica. Non faccia lo Stato quello che le persone, le famiglie possono fare con le loro forze. E tutto questo ha aperto un dibattito e delle divisioni, a mio giudizio, infondate, ingiustificate e ingenerose. Nel libro provo a dire qualcosa. Primo, si dice che questo è un principio che andava scritto in Costituzione. Dossetti, che io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente in questi anni 90 in cui è tornato sulla scena pubblica per questi temi. Dossetti aveva presentato un ordine del giorno sulla sussidiarietà, poi siccome Lelio Basso, Togliatti facevano obiezione, l'ha ritirato, troppo debole. Ora, questa è un giudizio sbagliato alla luce degli atti della Costituente, che esprime piuttosto uno spirito di ricomposizione di un mondo cattolico che voleva ritrovare una bandiera, e in qualche modo diceva: i cattolici alla Costituente non ce l'hanno fatta, ma noi ora che si fa la revisione lo scriviamo. Era ingeneroso, perché Dossetti ritirò quell'ordine del giorno quando furono formulati gli articoli 2 e 3 della Costituzione, il 2 con il principio personalistico e la priorità della persona rispetto allo Stato e il sostegno alle formazioni sociali prioritario, e l'articolo 3, l'uguaglianza con l'impegno per la Repubblica di sostenere la partecipazione rimuovendo gli ostacoli, opera soprattutto di Lelio Basso, del pensiero socialista, che nella combinazione dei due principi articolava e strumentava il principio di sussidiarietà: la persona prima e lo Stato che l'aiuta a partecipare rimuovendo gli ostacoli. Era lì, per cui se la parola nella cultura del tempo non era condivisa, il principio fu condiviso e fu un successo e anche un'abilità, a mio giudizio, di Dossetti. Ho sempre fatto questa difesa contro i cattolici revisionisti però quello che voglio dire è che solo per il fatto che già c'era nella Costituzione, articolo 2 e 3, quando fu fatta la revisione del 2001 della seconda parte, è stato possibile scrivere quella formula lì, che ne è la conseguente applicazione. Se non c'era nella prima parte, non entrava nel 2001, non si poteva nel 2001 riformare o introdurre principi nuovi, perché il limite della revisione era appunto che non fossero toccati i principi della prima parte. Detto questo, la revisione del 2001 ha avuto capacità di applicarsi, introdurre sperimentazioni ad essa richiamate? Per mia conoscenza, pochissimi dei soggetti che si sono mossi in questi anni hanno richiamato quel fondamento, e però vi sono importanti sentenze sia della Cassazione che della Corte Costituzionale, ma più importanti quelle della Cassazione, cioè che finiscono col riconoscere che il principio generale dell'autonomia della cittadinanza sta trasformando e dando un indirizzo democratico a molte scelte di ordinamento e che gli interessi generali possono essere perseguiti dai cittadini allo stesso modo che essere dovere delle istituzioni. Questa è una rottura col pensiero politico e col pensiero giuridico precedente, che è entrata, io dico inavvertitamente, ma necessariamente perché era nelle cose, in quell'articolo 118. E da allora si sta sviluppando un pensiero che cerca di rendere evidente che anche soggetti che non lo sanno e non lo richiamano, sono in realtà sul binario, nel solco di questa linea di trasformazione, che è la Costituzione che ha indicato. E quindi qui c'è quel ragionamento sul come una Costituzione tradita dalle classi dirigenti, le quali subito, appena approvata, dissero mo la congeliamo, e per 10 anni non fu applicata, come sapete, e poi piccolate, e poi cambiamo, e poi le riforme, e poi cancelliamo la Costituzione. Sono decenni di storia in cui le classi dirigenti hanno via via rinnegato quei fondamenti della Costituzione, tuttavia è ancora lì ed è il solo baluardo che abbiamo per proseguire in un principio, in una visione di società. I partiti costituenti non ci sono più, e a partire da questo ventennio di assenza dei padri e delle forze costituenti, chi è che si è fatto carico? Ricordiamolo, quel referendum contro la revisione di tutta la seconda parte della Costituzione nel 2006, Bossi-Berlusconi. I partiti non fecero molto per mobilitare la gente, ci sono andate spontaneamente, ne avevano consapevolezza, e a stragrande maggioranza siamo stati salvati da un travolgimento, ha vinto il no a quella roba. Ecco, questo è un ennesimo esempio del fatto che una forza reale c'è e opera. Sono ottimista. Chiudo con una battuta. Molti di coloro con cui ho discusso mi hanno chi contestato un eccesso di ottimismo, chi leggendo nel fondo della riflessione e delle valutazioni anche più personali sullo stato della politica, della democrazia e delle istituzioni, ha detto no, ma tu sei proprio un pessimista totale. Ora, lascio a voi di valutare. Io sono di quelli che pensano che anche se stai per affogare non hai altro che nuotare per cercare di salvarti. Non sono pessimista, ma neanche ottimista. Si fa quello che si può. Sono convinto che questa è una storia di chi ha fatto quello che poteva, aiutandosi e aiutando da altri, e ha segnato una via possibile. Non è detto che sia in espansione, ma c'è altro. Ecco, qui la storia del pessimismo. Se mi chiedete se c'è altro nel panorama della politica, io a novembre, dicembre scorso, dicevo, ma sta succedendo qualcosa, le primarie, 3 milioni, si stanno cambiando. Nel giro di 2 mesi ho visto quello stesso partito rinnovato dalle primarie rinchiudersi in incomprensibili giochi interni e distruttivi. L'opinione pubblica, i media dicono tripartito, no, quadripartito. Il quarto è l'astensionismo, il soggetto di pietra, assente e silenzioso, la statua che è. L'Italia è divisa in 4, un quarto non crede e non vota più, un altro quarto vota per protestare ma non prende responsabilità del che fare del voto ricevuto, e gli altri 2, da essere opposti, stanno cercando di barcamenarsi, ma anche con eccessivi adeguamento a questa possibilità, come se il loro compito fosse comunque galleggiare dentro questa cosa e non ragionare su come cambiano quegli altri soggetti, come cambiano il ritiro dalla politica degli astensionisti, come cambiano l'irresponsabilità dei soggetti e del grillismo. Ecco, questa fase della politica non è migliorata e non ha aumentato le speranze. Io penso che la politica debba riprendere, non credo che la cittadinanza attiva possa interamente caricare su di sé compiti di governo esautorando la rappresentanza. Penso che però intervenendo in questo modo e con questa sua forza e radicamento possa condizionare molto, molto abbia già fatto, e già dirlo aiuta sia i soggetti sociali sia i soggetti politici più responsabili a capire una prospettiva e una strada possibile.